cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buon lunedì, ciao amici bianconeri da Antonio Paolino. Ancora qualche giorno di pazienza, un po' come nel vedere la vera Juve. Ci vuole tempo, ragazzi. L'anno scorso abbiamo cambiato l'artefice della panchina, arrivava con tutte le sue idee, mister Sarri. Un po' bisogna concedere anche all'affermatissimo campione in campo, Andrea Pirlo. Non voglio assolutamente difendere a denti stretti questa Juventus. Io penso che ieri Dzeko abbia giocato con la Juve, con la maglia della Juve a tutti gli effetti. Ha sbagliato due gol sotto porta, saremmo potuti tornare con una sconfitta. Un passo indietro per certi versi, dice Pirlo. Io invece la vedo ancora, se un passo indietro per venerne poi due in avanti, accetto volentieri questi piccoli esperimenti che hanno fatto un po' discutere. Però se non giochiamo, se non ci giochiamo la carta Pirlo, con tutto quello che apporterà, cercherà di apportare, e abbiamo visto che una Juventus non è mai stata in terribile sofferenza e probabilmente certe cose non vi sono piaciute, non ci sono piaciute. Buon lunedì da Antonio Paolino, dalle frequenze di Radio Bianconera, ricordo 340 5425 324. Noi siamo nella prima mezz'ora attivi sull'app, anche su Facebook. In questa prima mezz'ora lanciamo i temi, lanciamo gli spunti di ogni singolo programma, poi non cadrà la linea, assolutamente. Dovrete virare, dovrete collegarvi, dovrete passare sull'app, perché effettivamente siamo una radio, radiobianconera.com, andiamo attraverso via web, quindi attraverso anche la nostra app, completamente gratuita. Sentirete degli spot ogni tanto, gli ovvi motivi non sono qui a ricordarveli. Buona giornata, buon pareggio, diciamo, non amara sconfitta, buon pareggio, anche perché il pareggio agguantato ci fa capire intanto che abbiamo avuto una squadra che si è messa, ed era un po' la chiave di lettura che avrei preteso anche l'anno scorso, permettendomi di scivolare su un giudizio personale, a completa disposizione del tecnico. Anche in 10, forse addirittura in 10, molto di più, la squadra si è resa protagonista di una prestazione di sacrificio, e questo è un aspetto positivo. Altri aspetti invece non certamente brillanti hanno portato la squadra a giocare in 10, e qui Rabiot, attenzione, che da Rabiot puoi ottenere, da Rabiot, da Ronaldo, da Szczęsny, cioè ognuno la carta d'identità, la sua figurina la conosciamo molto bene, da ognuno non è che possiamo cavarci fuori di più di quello che sappiamo. Quindi molto probabilmente il centrocampo, a mio avviso, visto che siamo lunedì, ne parleremo anche questa sera in la Juve del lunedì con Gigi Schiffo, tra le 21 e le 22:30, 90 minuti in cui analizzeremo insieme a Idriss Sanné, il nostro grande opinionista in esclusiva su Radio Bianconera, che stasera dovrebbe riservarci un'esclusiva, un momento davvero particolare. Poi capirete questa sera, anche perché non sarà nella sua casa zebrata, si sposterà in quel di Milano per motivi suoi professionali, ma non voglio svelarvi molto di più. Seguite la puntata di questa... Cosa mi stai dicendo? Ah, un vocale, cioè hai la fidanzata che ti ha chiamato? No, ok, arriveremo anche ai vocali. Intanto ho ricordato il numero e ve lo ricordo ancora, 340 54 25 324. Dicevo, cose di calcio in questo momento, il pagellone. Prima ho visto che avete fatto gli up and down, è molto interessante. Sale Ronaldo alla grande, doppietta al pari di Veretout, due gol, uno su calcio di rigore impeccabile, la battuta dagli 11 metri, rivedendo, io sono appassionato, vado a leggere il movimento, cerco di capire lo sguardo, il piazzamento del portiere, come gira la gamba, qual è il trucco che usano i grandi campioni o comunque i rigoristi. E beh, c'è da dire che l'efficacia della sua battuta dagli 11 metri è davvero al di poco straordinaria. Poi come salta in mezzo all'area di rigore, ancora lui, il più esperto, il più anzianotto là in mezzo, prende il tempo, come un po' ci ha riportato alla partita dell'anno scorso contro la Sampdoria in trasferta. poi ci sono da andare a rivedere alcune cose. Giochiamo meglio in 10, perché? Perché spostare Cuadrado sulla sinistra è vero che Cuadrado sa far tutto, quasi tutto, però poi in televisione non possono anche condannarmelo perché non fa la diagonale perfetta, perché non tiene il tempo rispetto all'attaccante a Mkhitaryan della Roma nell'occasione del gol e via dicendo. E soprattutto ci sono degli aspetti che saranno piaciuti, altri meno, ovviamente. Roma sei bella, fenomeno CR7, però io partirei subito con i nostri temi, perché così li ascoltate anche attraverso la pagina Facebook e tutte le nostre pagine social che ricordano come ascoltarci, ovviamente. Però intanto un Roma-Juve un passo indietro, ma un punto guadagnato. Questo è il tema che tratteremo con i nostri opinionisti, con i nostri pagellisti. E quando la Juve gioca in trasferta ne abbiamo una di pagellista davvero esigente e mordente, come Alessandra Bacchetta. Poi andremo alla VAR, perché naturalmente tiene banco. Vedremo se le trasmissioni questa sera nei vari processi, quelli che noi non faremo neanche nella Juve del lunedì, Ezio Morina ci racconterà un po' perché ammonito Rabiot nella circostanza del rigore a nostro sfavore e non Pellegrini nell'altra area di rigore. Poi ancora mercato, perché fino al 5 ottobre le scuole sono già cominciate, ma il mercato, il calciomercato è ancora attivo. E per finire la ciliegina, come osa dire normalmente per la sua presenza Chiara Papanicolaou, avremo Domenico Marocchino per la sintesi di questa giornata di campionato, ricordando che questa sera si gioca il derby dell'Emilia tra Bologna e Parma. La pagella la facciamo fare a lei quando la Juve gioca in trasferta, quindi sarà preparatissima, agguerritissima e quant'altro. Alessandra Bacchetta in linea, in collegamento telefonico con noi. Ciao Alessandra.
Buongiorno a voi, come state?
Io molto bene, aspettavo questo momento dall'inizio del campionato, perché aspettavo la prima uscita della Juventus, sì, anche per sentirti, anche per vederti nella versione così di alla lavagna. Ti mando alla lavagna e ci dai i voti di questa trasferta. Intanto sei soddisfatta o quanto? Poco,
allora,
o tanto?
Sono soddisfatta. Allora, secondo me, rispetto alla situazione che si è creata, il risultato è stato ottimo, perché quando ti trovi a essere in 10 contro 11 in trasferta contro la Roma all'Olimpico, con quel poco di pubblico che c'era, che chiaramente fischiava eccetera 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 orum, direi che questo dimostra di avere un deciso carattere quando si riesce a recuperare e si è sotto in 10 e si riesce a pareggiare. Dimostra che la squadra c'è e soprattutto che ha molta voglia, a differenza dell'anno scorso. Io un risultato del genere non credo che lo avremmo recuperato la scorsa stagione.
Mi sai spiegare perché?
Una voglia diversa.
Ecco, da cosa dipende questa voglia diversa?
Dal fatto che c'è un allenatore col quale si parla e col quale si condivide e che è juventino e che non rema contro, molto semplicemente.
Ok, quindi ripartiamo
da... E che cerca di valorizzare i giocatori e non di umiliarli.
Da Andrea Pirlo, che tu tra l'altro conosci molto bene, bazzicate sì. Le stesse zone, battete sì. Le stesse zone operative, locali notturni, serali, ristoranti e via dicendo, in quel di Brescia, naturalmente sto scherzando, sì, ma certamente ovvio. Conoscerai anche benino le sue abitudini prima di accasarsi nuovamente con la Juventus
a Torino,
ovviamente. Io ti chiedo una cosa. Come sta gestendo questa... Intanto, dal punto di vista della comunicazione, mi dicono tutti, no? Anche quelli che masticano poco di calcio, molto bene. Dice, non dice, critica, ha detto ieri un passo indietro. Ma cosa c'è nell'ammettere di male, aggiungo io, ammettere che è stato un passo indietro?
Nulla c'è di male, ha fatto bene. Perché l'onestà è dovuta, cioè io mi ricordo anche di Lippi e di Capello che facevano affermazioni di questo tipo. Un allenatore che sa prendersi le responsabilità fa bene a farlo, voglio dire. A un certo momento bisogna anche essere consapevoli di quello che si può, di quello che non si può fare, di quello che si fa bene e di quello che invece non si fa bene. Quindi il concetto è quello lì. Secondo me ha fatto benissimo a dire così, perché è la verità. fosse stata una bugia era un altro conto, cioè avesse cercato di scaricare le responsabilità su altri, questo è un altro paio di maniche, ma non ha fatto questo. Lui ha detto onestamente che, ma è vero che c'è stato un passo indietro, dopodiché il passo indietro c'è stato perché alla fine si è, alla seconda partita, uno sperimenta, la formazione che ha messo in campo era chiaramente sbilanciata da un lato, e quindi quando una formazione è sbilanciata poi per forza di cose il prezzo lo si paga. Non è che si possa pretendere, avendo una formazione troppo, era troppo poco coperta, era troppo sbilanciata in avanti la formazione. Conseguentemente poi dopo la si paga in termini di, per esempio, prendere un gol evitabilissimo, se si fosse stati un pochino più coperti, un pochino più accorti, e in termini anche di, siccome si è in preparazione e sono in debito di ossigeno i calciatori per forza di cose, perché fanno carichi molto pesanti durante la settimana, non si può pretendere di mettere formazioni così udoratamente sbilanciate in avanti, perché poi non si ha la forza di tornare indietro con una velocità sufficiente da impedire determinati incidenti, tra virgolette.
Certo. Alessandra, intanto mi fa davvero piacere averti qui al microfono di Radio Bianconera e aver studiato insieme, no? Anche un po' per sorriderci sopra, per sbagliare, per dare dei giudizi, per analizzare la situazione della Juventus. Il giorno dopo, un po' non troppo a caldo e non troppo a freddo, proprio con te che sei molto esigente, però siamo partiti molto bene. Io volevo leggere intanto qualche messaggio. Allora. Intanto vorrei conoscere il dirigente che ha scambiato Spinazzola con Pellegrini. Ancora non hanno acquistato terzini e stiamo pensando ad altri ruoli? Quindi c'è qui una tirata d'orecchie a chi ha dato via Spinazzola. Ti è piaciuto Spinazzola ieri?
Molto. E anch'io sono ancora arrabbiata che abbiano venduto,
ecco,
Spinazzola.
Si è arrabbiata, però, con chi? Tanto,
ragazzi,
tanto con te si può parlare direttamente.
Il mercato questa è, non si può prevedere, non si può. Io già sul momento ho detto che mi sembrava una pessima idea venderlo, perché l'abbiamo visto in quella partita contro l'Atletico in cui Allegri l'aveva ben sfruttato e aveva fatto benissimo. E secondo me adesso noi avremmo un problema terzino in meno se lui fosse rimasto, questo è certo.
Certo.
Però col senno di poi i ragazzi sono capaci tutti. Cioè, per
Senti,
carità, ripeto, io l'ho detto anche sul momento, non l'avrei venduto neanche sul momento. Però poi bisogna fare delle scelte e evidentemente le scelte questo hanno imposto.
Con te possiamo essere schietti? Con chi sei arrabbiata anche tu?
Ecco, chi sono arrabbiata? Con Parati ci sono arrabbiata.
Ah, ecco. Ma no, perché so che tu non ti fai problemi a fare nome e cognomi.
No.
Ecco, se
non
no...
Non ci sono problemi.
Ecco, come non si fanno problemi neanche da casa.
Alla fine, voglio dire, è chi prende le decisioni finali per il mercato. Ora, quest'anno la situazione è differente, nel senso che da quello che mi si dice lui non è più, come dire, non è il solo responsabile, ma forse potrebbe avviarsi verso quel di Roma, ecco, per cui bisogna vedere.
Anche
però,
tu batti su questo punto?
Ma io non so quali siano le sue decisioni finali. So di altre situazioni che faciliterebbero un suo trasferimento a Roma, e non parlo di situazioni lavorative, e quindi... cioè, ritengo che sia possibile che lui decida di, cioè che lui abbia deciso, non decida perché a questo punto uno ha già deciso, che lui abbia deciso di andare.
Ecco.
Poi non so se lo farà o meno, però mi sembra abbastanza probabile e mi sembra evidente che Rubini sia quello che alla fine adesso ha più responsabilità sul mercato, sia
stato messo in mostra anche un po' di più. In vetrina un po' di più nell'ultimo periodo da parte del presidente Agnelli. Ma può capitare qualcosa di incredibile all'assemblea degli azionisti a metà mese, a metà ottobre?
Ma l'assemblea degli azionisti non credo.
Qualche annuncio, qualche saluto.
Nel senso, ma no, prima allora, nel senso per il mercato?
No, no, sì, mercato anche dei dirigenti. Vabbè. Cioè, tempo fa venne salutato Alessandro Del Piero.
Per i dirigenti, ma sì, cioè, io ripeto, io ritengo che sia possibile che per metà ottobre Parati ci vada. Non so se lo farà, allora non prendetemi, non sto facendo un'affermazione
assoluta. E non stiamo cacciando nessuno, sia chiaro.
Ecco. Io dico che ritengo che sia possibile che lui vada per motivi suoi, non sto dicendo la Juve lo deve licenziare perché non ha fatto questo e quell'altro, tutt'altro,
certo.
Sto semplicemente dicendo che
già
lui
qualcuno
per
non
motivi...
ti ama a volte, no? Per la tua schiettezza, no, non facciamo dire alla bacchetta quello che non ha ancora detto, non siamo ancora a metà maggio, non sa ancora cosa capiterà, neanche la bacchetta. Senti, no. Alessandra, al di là di tutto, torniamo anche alle pagelle, però ti volevo chiedere una cosa. Pirlo, a tuo avviso, a Pirlo verranno... Pirlo, quanti jolly potrà giocarsi in questa stagione? Ecco, tanto per essere chiari, qualcuno storce il naso sul fatto di aver messo Cuadrado a sinistra, parliamo di cosette, di cosette tattiche. Però è giusto che Pirlo persegua la sua idea, il suo modo di applicare, di mettere determinati giocatori a disposizione di un modulo che, come ci ha ricordato alla vigilia, non andrà cambiato. Intanto ricordo che siamo ancora per la prima mezz'ora e quindi con la prima ospite, Alessandra Bacchetta, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta, anche in diretta Facebook. Poi sarete costretti, per chi ci vorrà seguire ancora, a ascoltarci attraverso l'app. Alessandra.
Penso che lui abbia giustamente sperimentato determinate cose e penso che se ne potrà giocare parecchi di jolly durante la stagione, perché nel momento in cui uno non ha mai allenato prima, deve per forza di cose sperimentare e vedere quali sono le soluzioni che più si confanno alla sua idea. Non si può pensare che uno arrivi e sia già belle pronto e abbia tutto già preconfezionato. È impossibile. Quindi dovrà per forza di cose sperimentare e provare diverse soluzioni in base a quello che ritiene opportuno, in base alla partita. Poi se funzionerà, bene, se non funzionerà, le conseguenze saranno sue, voglio dire.
Pagherà
non
di
è che, no, no, io sono tranquilla dal suo punto di vista perché nessuno nasce imparato e quindi, voglio dire, per forza di cose dovrà in tutti i casi cambiare, fare, disfare per trovare la soluzione migliore per la sua idea.
Sia Alessandra Bacchetta al telefono, sia sottoscritto prima del tuo intervento, Alessandra, ha riconosciuto che ci sono stati degli errori, qui nessuno vuole giustificare l'ingiustificabile, però mi fa piacere leggerti questo messaggio a me indirizzato e evidentemente anche a te che stai dicendo praticamente le stesse cose. Fratello Paolino, non giustificare l'ingiustificabile, Pirlo non è giustificabile per la partita di ieri, anche un bambino capiva che Rabiot era da togliere, il maestro rigorosamente minuscolo è bocciato. Pier Giorgio da Occhiobello, che non so dove sia, ma ti saluto e come vedi non facciamo censure, ci mancherebbe, io mi sono reso conto. Quindi siamo partiti da Pirlo, Alessandra, facciamo un passo avanti, reparto difensivo, ti è piaciuto o non ti è piaciuto? Io mi sono permesso di dare un giudizio così implicito. Dzeko ieri ha giocato per la Juventus, con la maglia della Juventus.
Vabbè. Insomma, non proprio, però diciamo che... Ma il reparto difensivo, allora, secondo me dare giudizi per reparti non sempre è produttivo, nel senso che ieri sera, essendo la squadra bilanciata, premessa, io non ho giustificato niente, sono partita dicendo che la squadra era chiaramente sbilanciata in avanti.
È vero,
quindi,
è vero.
Se dico che la squadra è sbilanciata, sto dicendo che ha sbagliato a mettere la squadra in campo, non è che ci sia tanto da girarci intorno. Chiaro che ha sbagliato la formazione a mettere la squadra in campo, però no, ripeto, siamo alla seconda partita, se la gente pensa che uno scenda e abbia la sottoscritta il cui soprannome è Bacchetta Magica,
Bacchetta Magica
a disposizione per sistemare le cose in un amen, non funziona così per nessuno, né per Pirlo né per nessun altro, quindi ci saranno partite belle, ci saranno partite meno belle, come è normale che sia. Ci saranno cose fatte bene, ci saranno errori e sarà così. Ieri sera lui ha sbagliato nel mettere la formazione. Sui reparti, secondo me, la difesa ieri sera ha risentito del fatto che si era appunto molto sbilanciati. E quindi per quanto uno possa fare, adesso quel secondo gol è stato veramente un gol da pollastri, come si suol dire. Però capita anche quello, cioè nel momento in cui non si è ben disposti, purtroppo
patisce la squadra, perché ricordiamo che è un gioco di squadra. Senti, sono d'accordo con te sul discorso, l'ho presa un po' larga, di reparto, sui giudizi di reparto. Qualcuno ci scrive da casa, anche perché poi leggerò ogni settimana con te o con Dan Morino, la prossima settimana con la Juventus in casa, toccherà lasciarti a riposo in panchina per una settimana per prepararti bene per la sfida poi contro il Crotone in trasferta. Però andiamo ad analizzare. Chiellini si è fatto saltare due o tre volte da Dzeko in maniera che non ci ricordavamo, a dire il vero. Bonucci, nella circostanza in cui abbiamo preso quel contropiede con Mkhitaryan, onestamente ha lasciato un po' a desiderare, tanto che qualcuno ci scrive, non si firma, ma un messaggio molto lungo che termina con la società deve avere il coraggio, magari aiutando Pirlo, di rinunciare ad un inadeguato Bonucci. Sei di questo avviso?
Assolutamente no, ma per niente.
Vai.
Non si può dire che si deve rinunciare a un giocatore per una partita, ma non scherziamo. Bonucci è l'unico che corre sempre, che non si infortuna mai, che fa reparto da solo tutto l'anno. Manca De Ligt, manca De Miral, la gente la smetta di avere delle pretese impossibili.
Ecco,
ragazzi miei.
Botta e risposta con la nostra Alessandra Bacchetta. Passiamo al centrocampo. La Juve gioca meglio quando praticamente in svantaggio escono per doppia ammonizione Rabiot e McKennie, che è anche per lui un mezzo passo indietro, cioè quando c'è,
sì,
da costruire.
Ieri sera non ha giocato bene, però anche lì ripeto, ragazzi, cioè bisogna trovare gli equilibri. Sta gente è appena arrivata, è un miracolo che abbia fatto una partita pazzesca già alla prima partita, che vuol dire che comunque la sostanza c'è, la gamba c'è, la tecnica c'è, il giocatore è bravo, semplicemente è questione che bisogna metterlo nelle condizioni in cui può rendere al meglio, come tutti gli altri del resto, eh. Ripeto, se si sbaglia la formazione all'inizio, per forza di cose nessuno gioca al meglio delle sue possibilità, a parte Cristiano Ronaldo, vabbè, ma quello è,
avendo messo Cuadrado, cara Alessandra, avendo messo Cuadrado sulla corsia di sinistra, un po' tutto fare, no? In questo momento sembra che possa stare dietro, davanti, sì, non ancora nel tridente offensivo, perché siamo ben messi. Ti chiedo, Pirlo lì manda un segnale a chi? Alla società? Guardate che De Sciglio giocherà poco con me, o lo metto sul mercato. Ha messo praticamente, abbiamo giocato con il solo Morata al posto di Frabotta, e poi è entrato Frabotta che ha fatto sentire subito i tacchetti. Come la vedi questa
Frabotta
gestione?
Frabotta è stato molto bravo, e secondo me, vista la prima partita e questa, oserei dire che sarà difficile rinunciarci, a questo ragazzo.
E poi finalmente
erede del suo, che fa rima, Gianluca Zambrotta.
Ah, interessante. Incredibile il gol preso su un calcio di punizione a favore con i nostri difensori in area per poter colpire di testa, roba da calcio amatoriale. Per fortuna poi è stato espulso Rabiot, per fortuna ci mettono, eh? Oggetto misterioso, abbiamo cominciato a giocare. Ciao Luciano da Genova. Non male Artur, mi sembra che Artur e Bentancur fanno anche rima insieme, abbiano dettato e dato ritmo alla partita con una Juventus.
Sono stati bravi anche secondo me, Artur mi è piaciuto, anche secondo me ha giocato bene, ha dimostrato di avere voglia, speriamo che continui, perché il problema di sto giocatore è la testa, non tanto tutto il resto, e l'ho visto molto determinato e parecchio anche arrabbiato quando è entrato, che fa sempre bene quando si è in una situazione del genere. Quindi anche a me è piaciuto Artur insieme a Bentancur, anche sì, sono d'accordo. Però
senti,
anche lì,
senti,
queste qui sono le opzioni di lusso che si può permettere una squadra che può mettere due centrocampi diversi, uno con la Sampdoria e uno contro la Roma, e fare benissimo contro la Sampdoria, bene in questo caso con persone diverse.
I tuoi giudizi stanno facendo discutere.
Non sempre le ciambelle riescono col buco.
Bene, però ti stai chiarendo bene. Ma sai che ti ho scoperto? Tu da grande perché non fai la pagellista?
Perché me lo dicevano sempre anche ai tempi della Juve di Lippi. Quando si scommetteva sulle formazioni, vincevo sempre.
Sempre, ho
perché
capito.
Io conoscevo bene Lippi, sapevo, ma sempre, ma no, guarda che mette questo, no, vedrai che mette quella, e infatti, puntuale.
Prof Bacchetta, l'ultima bacchettata, me la dai per Morata? Piaciuto, non piaciuto, era giusto, è
allora,
stato giusto metterlo
Morata
subito?
Morata, quando ha attaccato lo spazio, che è quello che lui sa fare meglio, ha creato una delle occasioni più pericolose che ci sono state nella partita per noi. ovviamente ha fatto due allenamenti, non si può pretendere che dopo uno che ha fatto due allenamenti entri e faccia cose mirabolanti, ragazzi miei. Al tempo bisogna oliare gli ingranaggi. A me Morata piace moltissimo e sono sicura che farà molto bene questa stagione. Poi ieri sera ovviamente alti e bassi perché, ripeto, appena arrivato ha fatto due allenamenti, poi ieri sera c'era comunque il problema della formazione messa in quel modo e quindi anche lui insomma non ha reso al meglio delle sue possibilità. Quando ha fatto quello che sa fare si è visto.
Certo, non ti chiedo di Cristiano Ronaldo perché sarebbe un 10 lode, però la doppietta non è bastato per pareggiare, non per vincere. Alessandra Bacchetta, pretendono la tua presenza ogni volta che gioca la Juventus. Io ti limito ancora l'incarico ogni trasferta, così le prepari bene come oggi. Grazie Alessandra.
A voi, buona giornata.
Anzi, qualche altra volta potresti far intervenire qualcuno di famiglia, eh?
E sì, tu sai sì, a chi... va bene.
Alessandra, vediamo, buona giornata e naturalmente poi ci sentiremo anche per l'assemblea degli azionisti, magari ci racconterai il backstage di quella giornata. Grazie Alessandra Bacchetta, noi siamo come al solito già in ritardo, termina qui, non cose di calcio, la nostra diretta su Facebook, vero Davide, dall'altra parte del vetro, termina, ma noi continuiamo rigorosamente in diretta su Bon Channel e sul bouquet di Sport Italia. Dopo cose di calcio, let's go!
Cose di calcio.
Cose di calcio, entriamo nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo di questa partita, ovvero siamo arrivati al trentesimo con le pagelle di Alessandra Bacchetta. Lunedì sarà il giorno delle pagelle. Da Morino, il giorno in cui, il giorno dopo, il lunedì, a dire il vero, quando la Juventus giocherà in casa, il lunedì quando la Juventus giocherà in trasferta con la preparatissima, avete visto, anche Alessandra Bacchetta. Tanti vostri messaggi e poi, naturalmente, prepariamoci a... cioè, preparatevi a diventare voi protagonisti di questa seconda mezz'ora, di questo primo ultimo quarto d'ora di primo tempo di cose di calcio. Intanto mi permetto di salutare la Chiara Papanicolaou, che è rientrata dalla Grecia, ma che aspettiamo nei prossimi giorni, perché anche lei ha dovuto naturalmente sottoporsi a tampone perché è rientrata e così prevede la normativa. E quindi bentornata Chiara Papanicolaou, preparati a vivere il lunedì intenso con le pagelle ovviamente di Radio Bianconera, con le pagelle di noi giornalisti, di Alessandra Bacchetta, di Dan Morino e naturalmente anche di uno di voi. Oggi tocca a Massimo Vannozzi, che mi ha scritto davvero un esemplare pagella. Szczęsny, noi l'andiamo a paragonare, a confrontare, a dire il vero, con la pagella di Tutto Sport di quest'oggi. Intanto chiedo a voi, prima impressione a freddo dopo il pareggio di Roma. Un aspetto positivo e uno critico, negativo. Non c'è niente di male. Sappiamo come dobbiamo comportarci, come dobbiamo esprimere il nostro giudizio, anche per essere naturalmente letti in questo momento dal sottoscritto e non solo. Tutti questi ragionamenti ci faranno capire meglio anche sfumature di cui magari non ci siamo resi conto in presa diretta. Szczęsny per Tutto Sport prende un 6,5 e bravo a restare fermo fino all'ultimo su tiro di Mkhitaryan. Prende pure il rigore di Veretout, ma il palo è traditore. Szczęsny invece per il nostro pagellista della settimana. Ogni settimana cercheremo di entrare a casa vostra, magari per chi vorrà e potrà anche telefonicamente. Intanto privatamente vi rendete disponibili, cercherò di selezionare davvero un po' a caso, non ne abbiate a male ovviamente. Ma Massimo Vannozzi, ieri sera puntuale come mi aveva promesso, grazie Massimo, diventa pagellista per un giorno e chissà, potremo ripetere l'esperimento con lui anche telefonicamente. La radio dove voi contate e dove voi venite ascoltati. Dopo Ronaldo, ampiamente il migliore in campo, autore di un paio di interventi che tengono in vita la Juve. Per poco non prende anche il rigore, per cui Szczęsny si merita un bel set. Velocemente, Danilo per Tutto Sport 5,5. Un punto in più invece per Massimo Vannozzi, ripeto, opinionista, pagellista per un giorno in questo post-gara tra Roma e Juventus. Danilo, 6,5, conferma la buona prova fatta con la Samp, nettamente il più positivo dei tre centrali. Se regge il fisico può essere una piacevole sorpresa. Bonucci 6 per Tutto Sport, così come Chiellini. Bonucci e Chiellini invece il nostro tifoso gli dà un bel 5,5, un bel per modo di dire. Accomuno lo stesso voto per entrambi, lenti, macchinosi e imprecisi. E voi cosa ne pensate da casa? Giudicate la pagella. Non bisogna per forza essere d'accordissimo. Non eravamo d'accordo quando eravamo studenti. Figurati adesso che siamo, oltre che allenatori la domenica, anche moviolisti e pagellisti il lunedì. Scusate, per quanto riguarda Kulusevski, Tutto Sport assegna 6 a Kulusevski. Andiamo a cercare Kulusevski. 6 anche per il nostro pagellista. Parte discretamente bene, ma si spegne alla distanza. A volte abulico e assente dal gioco. Deve entrare più nel vivo del gioco. Per me questo è un giocatore che darà tanto e farà molto bene alla Juventus. Concordo. Rabiot, 4 per Tutto Sport. Tutt'altro che appariscente, piuttosto determinante al contrario. Con il braccio largo che intercetta un tiro di Veretout. Gara da dimenticare, scusate, Rabiot 4 anche per il nostro pagellista, il principale artefice della mancata vittoria bianconera. Procura un rigore goffo tentando di farsi cacciare a più riprese, ci riesce, lento, mi fate aggiungere, no, lento anche nel commettere il fallo, riesce a perdere il pallone nella zona nevralgica del campo, gravissimo, e a commettere un fallo, non dico ingenuo, ma in ritardo. Abbiamo però un vocale, interagiamo con gli amici a casa. Ne abbiamo tanti, mangiamoceli tutti.
Buongiorno direttore.
Ciao.
Io sono d'accordo con voi, quello che state dicendo un po' tutti, però premesso che non voglio parlare degli arbitri, voglio solo sapere una spiegazione. Come mai Pellegrini
giallo
non è stato ammonito sul fallo da rigore, mentre Rabiot sì? Solo
la prima
questo
impressione
Gerardo
che ho avuto anch'io.
Da Salerno, grazie.
Gerardo, la prima impressione che ho avuto anch'io sono quei misteri della fede, ma entreremo anche nella stanza VAR con un ex arbitro, ma un grande tifoso bianconero come Ezio Morina. Andiamo avanti, Ramsey, cosa gli danno qui? Un 5,5 su Tutto Sport, 6 invece per il pagellista, una delle poche note liete della serata, sembra il fratello del giocatore triste della scorsa stagione, Araba Fenice. Per quanto riguarda Morata, e qui son cavoli amari, andiamo a vedere Morata, Tutto Sport 6, e qui c'è un mezzo voto così regalato. Morata invece 4,5, per me non è una prestazione sufficiente quella di Morata, ma ripeto, stiamo giocando, ci possiamo sbagliare di mezzo punto. Mettiamo insieme i voti e capiremo veramente come la pensa la pancia del tifo. Morata 4,5 per il pagellista di Radio Bianconera per un giorno. Non doveva giocare stasera e in effetti, perché mi ha mandato le pagelle ieri sera, in effetti in campo lo si è visto. Corpo estraneo, pare in grande ritardo anche dal punto di vista atletico. Sarebbe stato giusto fargli giocare qualche minuto, a mio avviso non dall'inizio. Si poteva riproporre la Juventus come la settimana precedente. In pratica abbiamo giocato con un Morata in più e un Frabotta in meno, ma invertendo la posizione sia Kulusevski sia a Cuadrado, che un po' in difficoltà ci hanno messo. Proviamo a chiamare il nostro ospite, però se c'è un vocale mandamelo nel frattempo, così ascoltiamo anche gli umori da casa.
Buongiorno direttore, Luca da Roma.
Ciao Luca.
È chiaro che bisogna dare tempo, è chiaro che è solo la seconda giornata, però io ho alcuni errori gravissimi, a mio modesto avviso,
vai,
per carità, commessi dal nostro allenatore, li ho rilevati, e quando sono di una gravità così elevata, cioè bisogna comunque drizzare le antenne e vedere col Napoli quello che succede. Nel senso, anche un bambino avrebbe tolto Rabiot a un certo minuto del secondo tempo o anche alla fine del primo. Io vedo Simone Inzaghi e altri allenatori esperti che cambiano subito i centrali di centrocampo e i centrali di difesa appena sono ammoniti. Se l'è cercata Pirlo quell'espulsione, non Rabiot. E poi
su questo dissento un po'.
Tutta la squadra sbilanciata, i giocatori fuori ruolo, sono un po' preoccupato. Ciao.
Su questa seconda parte mi trovi d'accordo, su quella di Rabiot, cioè un giocatore intelligente, super intelligente, deve evitare quel tipo di errore in mezzo al campo, se proprio non scivoli, ma sappiamo che lì la pressione è tripla e questo giocatore, dal mio punto di vista, è una alternativa, una buona alternativa a giocatori che probabilmente ieri erano in panchina. Ricordiamoci che c'era anche Dybala che non giocherebbe lì, ma certamente Arthur mi ha lasciato ben sperare, quindi è un modo, a mio avviso, e non giustifico Pirlo, no? Come non avrei giustificato Sarri, così come non concedo chance maggiori a uno piuttosto che a un altro. Far sentire importanti tutti in questo progetto. Ronaldo 7,5 per il nostro pagellista, poco da dire, è la Juventus degli ultimi due anni, mostruoso, mostruoso. Ronaldo 7,5, vediamo un po', Cristiano Ronaldo per Tutto Sport 8, dal nulla inventa l'azione del rigore che si conquista da sé e che realizza, assegno nelle prime due giornate, sono 3 già i gol, anche questo un nuovo primato del CR7 italiano, celestiale. La zuccata del 2-2. Perfettamente d'accordo. McKennie 5. Così come si era esagerato in positivo dopo la Samp, ora non va demonizzato. Assolutamente no. Mi sono stupito che ha giocato 2 partite da titolare e ci sia stato solo un cambio. Però Pirlo sicuramente sa quello che vuol fare in questo momento. E permettetemi, la Juve ha fatto un passo indietro. Spero ne faccia ogni volta uno indietro e 2 davanti. Però c'è un'idea, una voglia anche di sperimentare il giusto, come si potrebbe e si dovrebbe fare. Il fatto di aver rimesso Frabotta in quel momento mi fa capire che l'allenatore ha lo spessore, non lo devo, faccio finta di non conoscerlo, ha lo spessore per puntare, credere, difendere le sue idee. Una domanda, un dubbio è venuto non solo, penso al nostro ascoltatore che ci ha mandato il vocale prima, ne ascoltiamo ancora uno di vocale, ma dopo, prima do il benvenuto a Ezio Morina, entriamo nella sala VAR di Radio Bianconera, ciao Ezio.
Ciao Antonio, sei lì. A tutti. E compaio, eccomi qua, vedi, perché io mi ero preparato, perché ero un po' risentito nei tuoi confronti, perché sì, ultimamente non mi volevi più tanto,
no,
bene,
ti snobbo,
non mi
avevi chiamato. Anche perché con tutte quelle lauree alle tue spalle, no?
Bravissimo, bravissimo.
Esame di italiano, esame di italiano, esame di piemontese, tutti gli esami possibili, tu li hai superati.
Io posso farti questo intervento in italiano e in piemontese, perché io mi sono laureato all'Università di Pinerolo, ho dato un esame abbastanza semplice su raccomandazione, ovviamente, da buon italiano,
certo,
però penso di cavarmela abbastanza bene, tu ne sei testimone.
Assolutamente.
Sono molto contento di essere di nuovo qui tuo ospite, finalmente, e possiamo di nuovo parlare della nostra squadra.
Assolutamente, intanto partiamo da un giudizio tuo su questa seconda uscita stagionale della Juventus.
Mi sarei aspettato qualcosa di più, non mi ero illuso.
Perché? Perché? Dimmi perché. Non voglio essere critico nei tuoi confronti.
Perché comunque avevo intravisto nella gara con i blu cerchiati dei momenti di bel gioco, dei momenti di bel calcio e soprattutto avevo visto degli interpreti in forma, che sembravano già rodati, che sembravano tornati ai fasti dei tempi loro, quando sia Rabiot in Francia sia Ramsey in Inghilterra erano dei giocatori importanti, erano dei giocatori che lasciavano un segno nella squadra. Così non è stato ieri, in particolare per Rabiot. Qui, se tu me lo consenti, aggiungo qualcosa alle perfette pagelle dell'amico che tu hai elencato prima.
E allora ti fermo un attimo, così lo ricordo. Ogni settimana potrete intervenire su Radio Bianconera, naturalmente non tutti, ma con i vostri vocali, con le vostre pagelle, su un singolo, su un reparto, oppure un'intera pagella, così come ci ha inviato Massimo Vannozzi, opinionista e pagellista, per una volta, e magari non l'ultima,
perfetto,
su Radio Bianconera.
È stato perfetto, io darei un mezzo voto in più, se mi permetti, a Danilo, perché ieri sera Danilo è stato, insieme ovviamente a Cristiano, ma Cristiano non è una sorpresa, Cristiano è una certezza assoluta, ma Danilo ieri sera è stato una bella sorpresa e potrebbe essere veramente, come avete detto, qualcosa di interessante nell'arco del campionato. Non Cuadrado in quella posizione, io lo sai, sono solamente un tifoso e non mi permetto di fare, di dare dei giudizi tecnici, però Cuadrado in quella posizione è assolutamente sprecato. Se poi vogliamo aggiungere qualcosa sulla prestazione di Rabiot, ma so che tu mi volevi chiedere per quanto riguarda il regolamento.
Però ti fermo, vai troppo veloce, le domande le fa il direttore, tu sei l'allievo. So che hai dato un solo esame nella tua vita e con un esame hai preso tutte quelle lauree che lì hai alle tue spalle, no? In piemontese. Però aspetta, un passo alla volta, respira lungo. Vabbè. Devi andare in bagno per caso? Vuoi un attimo di pausa? Vuoi ripassare la lezione?
Cioè, se adesso ti devo confessare una
cosa. Sì, vai.
Io ero anche in pigiama, mi sono vestito.
No, non ti chiedo l'ora di alzarti perché normalmente mi è anche capitato a volte, non con te, di andare in onda con i pantaloncini corti, buttato in diretta per l'assenza di un collega. Quindi non ti chiedo di alzarti in piedi per salutarti. Senti, qui siamo rigorosamente in diretta, gli amici da casa nella prima mezz'ora ci hanno potuto seguire anche attraverso la nostra pagina Facebook, per alcuni è più semplice, ma poi l'invito in ogni programma, in ogni programmazione del nostro palinsesto è rientrare sempre gratuitamente sulla nostra app, così da ascoltare live l'informazione di Radio Bianconera, il commento qui all'ora di pranzo, così come in diretta televisiva, in radiovisione sul canale 68. Delle pagelle ne abbiamo parlato, ti disturberemo ogni tanto, per noi è un gran piacere, e che ci sono situazioni più facili dove non capita niente, quindi te lasciamo anche tranquillo. Ti volevo chiedere, ma da casa, anzi, c'è un vocale che fa il caso tuo, nostro e loro da casa.
Sì,
ascoltalo.
Sentiamo.
Direttore, per quanto riguarda la munizione, ieri hanno spiegato che quello della Roma non è stato ammonito perché non era una chiara occasione da gol, mentre quella di Rabiot era una chiara occasione da gol, quindi il giocatore è stato ammonito. Grazie e buona giornata.
Bene, io ci sarei arrivato. Non tutti la pensano così, perché intanto chi mi garantisce con un tiro da fuori area, con una massa di giocatori in area, che quella sia una chiara occasione a gol? Questo lo può dire chiunque, si può dire chiunque, qualsiasi cosa, il contrario di tutto. Dei quotidiani non sono di questo avviso, vorrei capirlo entrando nella stanza VAR, perché sappiamo che di regolamento ne annusi e non poco, con molta obiettività.
Ezio. Allora, per quanto riguarda Rabiot, il primo fallo estremamente ingenuo, perché lì è anche una sorta di presunzione, secondo me, la sua, perché lui si dimentica per un attimo di avere alle spalle un portiere che si chiama Scesti, ma il suo è assolutamente un intervento scomposto, meritevole del cartellino giallo.
Sciagurato, oserei dire, sciagurato.
Sì, lui non può intervenire in quella maniera, è giusto, sacrosanto il calcio di rigore e di conseguenza il provvedimento disciplinare con il cartellino giallo. Corro troppo se vado al secondo cartellino giallo?
Assolutamente no, così da casa possono dibattere e risponderci attraverso il nostro numero 340-5425-324.
Giusto anche il secondo cartellino giallo, purtroppo per noi, perché quello è quello che in questo momento sul regolamento viene definito fallo imprudente. Lui ha peccato di imprudenza, ha fatto un fallo, ha tenuto la gamba alzata ed è un fallo dove il provvedimento disciplinare sempre è il cartellino giallo. Lui sapeva perfettamente di essere già stato ammonito, doveva, visto che si trovava a 40 metri almeno dalla porta, mettere molta più prudenza, come ho detto, cosa che lui non ha fatto e purtroppo per noi ci ha lasciato per mezz'ora in 10 uomini. Però nulla da eccepire, Paolino.
Ecco, io vorrei andare però sulla situazione e faccio un po' il tignoso, no? Perché stasera sarò non in quei salotti che frequenti oramai tu, vestendoti già bene dal mattino, ma assolutamente no, sarò qui in diretta, anzi lo ricordo per gli amici a casa di Radio Bianconera, dalle 21 alle 22:30. Antonio Paolino, pensa, magari ti possiamo anche chiamare qualche volta nella stanza VAR, se non sei già col pigiama, se non sei ancora col pigiama del mattino per la sera eventualmente, quando c'è qualche situazione dubbia.
Io te l'ho già detto più volte, io per te sono come Garibaldi, quando tu mi chiami io obbedisco.
Tu sei uno dei mille, sei uno dei mille?
Sono uno dei mille,
oh,
esattamente.
Ho capito.
Sono uno dei mille, ma purtroppo non dei mille che possono andare allo stadio.
Aia,
Per adesso
aia, aia.
sono.
Aia, c'è il sassolino? C'è il sassolino nella scarpa?
Te l'ho buttata lì così.
Dopo indago, attenzione che faccio ancora il giornalista. Senti, andiamo sulla situazione invece. No, dicevo, questa sera la Juve del lunedì con Antonio Paolino, Luigi Schiffo, rigorosamente in diretta, mezz'oretta di Facebook, poi la nostra app per raccontarvi e non fare processi, ma analizzare coi numeri quello che non stiamo facendo adesso. Adesso pagelle, stasera i numeri, così li studio anche meglio e non mi sbilancio troppo e non commetto errori. Il mio compito da direttore è anche cercare di commettere il minor numero di errori possibile. Come l'allenatore. Un bravo direttore è quello che dice meno castronerie di altri, ecco, non che azzera il numero delle cose sciocche e banali che si dicono. Intanto mettendoci come sempre la faccia oramai da 20 anni. In collegamento telefonico, anzi via Skype, Ezio Morina, grande tifoso bianconero, grande passato anche da arbitro, diciamolo. Quel ruolo che poi mi spiegherai un giorno chi te l'ha fatta fare. Ci ho rischiato anch'io di farlo, di avvicinarmi. Ti chiedo. Parleremo di questo in compagnia anche di Idris, zio Idris, tutti i lunedì una
Grande.
chiacchierata con noi per dirci, per ammorbidire magari i nostri giudizi, per farci capire quello che noi umani e semplici giornalisti non capiamo, invece lui che vive nella casa bianconera ci saprà dire di più. Detto questo, la Juve del lunedì questa sera tra le 21 e le 22:30, tutti i lunedì, quando la Juventus gioca nel weekend, ovviamente. Ti volevo chiedere, ci si chiede, perché Pellegrini colpisce il braccio un po' accasandosi, no? Cioè abbassandosi e mettendo il braccio largo, spero che nessuno metta in dubbio questa decisione arbitrale, e non si becca il giallo. Ricordiamoci che anche lui era già ammonito.
Guarda, queste sono le classiche situazioni che ogni arbitro interpreta alla sua maniera. Lo so che adesso tu mi dirai, ma il regolamento è uno.
Ma non si riesce a uniformarlo, io lo capisco, non sono di quel
Non si
partito lì.
può uniformare, anche perché ti torno a ripetere, Antonio, non esiste un fallo identico ad un altro. Un'interruzione di gioco, un intervento scomposto identico ad un altro, possono essere similari. Però adesso, per quanto riguarda i falli di mano, noi andremo incontro ad un periodo di polemiche, secondo me, perché le parole di
Ah,
Rizzoli
perché sono mancate fino ad oggi? Sono mancate. Ogni
no, non
anno
sono
c'è il periodo di
mancate, però
transizione.
fino adesso noi sapevamo che praticamente quando il pallone toccava un braccio di un calciatore, se questo veniva in area era calcio di rigore. Adesso abbiamo di nuovo cambiato tutto. Adesso si torna a parlare della postura del calciatore, della distanza del pallone dal momento in cui viene calciato dall'avversario per capire se il giocatore difendente aveva la possibilità, il tempo, materiale per poter spostare le sue braccia. E quindi ad una sorta di volontarietà, involontarietà. E questo sarà argomento di grandissime discussioni, motivo di grandissime discussioni, perché tu sai bene che saranno sempre, ci saranno quelle che sosterranno, poi contro di noi, a prescindere, che la volontarietà era assolutamente
Ecco.
al 100%. Vedi, appena si parla di qualcosa e l'argomento è Juventus. Se andiamo a toccare quello che abbiamo detto prima, il discorso passaporti, lauree e esami di italiano, tu pensi che se questa cosa fosse capitata ad un altro giocatore, di un'altra squadra, ci sarebbe tutto questo cancan attorno alla Juventus? Ma non voglio uscire dal seminato. Voglio
Certo,
dirti
ti ci
che
riporto però anch'io, Ezio. Sei stato molto chiaro, ma siamo quasi alle battute finali. Impeccabile il tuo ragionamento da cittadino, da osservatore e amante del calcio, da ex arbitro, possiamo dirlo, e da tifoso bianconero, no? Tutto quello che ci ripetiamo, eccetera. Io però ti chiedo, quei falli, ma ritorno anche al tocco di mano di Bonucci, perché a parte invertite contro la Sampdoria, a parte invertite, no? no, assolutamente no, la distanza, il sole, la luna, ascendenti del difensore che difendeva o meno. L'azione è dubbia, resteremo spesso nel dubbio, le certezze, sì, ce l'hanno sempre i maligni nei confronti della Juventus. Certo. Però ti chiedo, quel fallo, come criticavo, cioè una settimana fa, più da rigore per me, ma per scongiurare i problemi, sia chiaro. A centrocampo, quel fallo di Pellegrini sarebbe stato fischiato? Quello di Bonucci? Tutti mi hanno detto sì. E allora, se me lo fischi e c'è una punizione di prima o di seconda, non possiamo ritornare a dare le punizioni di prima o di seconda per metterci una pezza? Lo dice ancora il regolamento? Lo prevede?
Lo dice, però ricordati che per dare un calcio di punizione indiretto il giocatore non deve essere in possesso del pallone e quindi deve essere il classico intervento di quello che viene chiamato in volgare gioco pericoloso, però perché alzi la gamba ma non prendi il pallone. Invece quello di Bonucci, come hai detto tu, sì, non è stato sanzionato come calcio di rigore perché dalle parole di pochi giorni precedenti
del designatore
di Rizzoli si è calcolato la distanza, ma soprattutto la postura congrua che aveva Leonardo Bonucci nei confronti dell'avversario. Cioè lui non,
ecco,
lo può,
bravo, 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 bravo. Tu in questo momento sei stato posseduto da Rizzoli, no? Ti è entrato dentro Rizzoli, quanto ha detto. E allora ieri Pellegrini non era in un movimento congruo. Quindi rigore e quindi ammonizione, e va a casa anche lui per un turno. Scusate, vi ho dimostrato la tesi, no? Che è difficile, con la quale è difficile ragionare
e
i giornalisti,
credimi,
i giocatori
dovrebbe,
e gli arbitri.
Antonio, non dovrebbe esserci, ma non dovrebbe assolutamente esserci il peso dentro lo stato emotivo dell'arbitro di fischiare un calcio di rigore in favore della Juventus, perché comunque è un peso fischiare un calcio di rigore contro la Juventus. Pochi anni fa noi abbiamo sentito un arbitro che adesso è internazionale ed è in attività dire: non me la sono sentita di fischiare un rigore in favore della Juventus all'ultimo minuto perché poteva essere decisivo, perché se ti ricordi Juventus-Genova eravamo 1-1,
assolutamente,
e l'arbitro guida non lo fischiò.
Senti, caro Ezio, il nostro tempo è scaduto, puoi andarti a fare la doccia. Togli la giacca però, eh?
Hai fatto bene a dirmelo, altrimenti me la sarei dimenticata.
Let's go, alla prossima, Ezio, ci sentiamo, partita in trasferta in casa, dipende un po' dalle situazioni di gioco, il lunedì, eventualmente.
Ben volentieri.
Grazie, buona giornata, ben... buon ritorno alle cose che stavi facendo, come ci hai ricordato. Grazie.
Ciao a tutti, forza.
Allora,
Juve, ciao.
Stanno arrivando molti messaggi anche sulla situazione rigore. Noi però adesso ci fermiamo qualche secondo e poi cosa vuoi? L'applicazione, ricorda l'applicazione, ascoltateci, se no non ci ascoltate, altrimenti sto zitto, come sto facendo adesso. Difficile, difficile. Come non dare un rigore alla Juve quando c'è, senza lamentarsi. Cari nemici bianconeri.
Cose di calcio.
Cose di calcio seconda ora. Allora, giornata il lunedì, quello di pagelle, di giudizi. E faccio i complimenti veramente a quelli che ci state scrivendo, anche voi da casa. Naturalmente nessuno ha il giudizio perfetto in tasca, però ci sono dei ragionamenti molto sottili da parte di tutti, quindi davvero complimenti, a partire dall'ospite che abbiamo avuto, l'amico ascoltatore che mi ha già ringraziato e ho già ricambiato il saluto e il ringraziamento, proprio perché le vostre pagelle sono le pagelle che noi facciamo ascoltare e che magari mettiamo a dibattito con gli altri ascoltatori. Ogni trasmissione in diretta sulla pagina Facebook nella prima mezz'oretta, con il lancio dei temi, il lancio e la presentazione eventualmente degli ospiti, così da essere sempre informati su quel che saranno i temi e soprattutto le persone che andranno a commentare, salvo imprevisti e salvo naturalmente aggiunte di personaggi di richiamo che potrebbero aggiustare il tiro su quel o quell'altro argomento. Dibattito caldo attorno all'argomento passaporti. Ieri ho raccolto e mi sono preoccupato di trascrivermi sulla vicenda Suarez. Quello, perché non voglio assolutamente che qualcuno dica oggi Paolino non ha voluto trattare quell'argomento. Tutto fermo, io penso anche una situazione di buon senso da parte del procuratore di Perugia, parliamo di giustizia ordinaria, che si è reso conto come va avanti questo paese, soprattutto come questo paese svenda le informazioni, come svendendo le informazioni riservate all'interno delle procure possa mettere in atto procedure di favore o sfavore nei confronti di un personaggio piuttosto che un altro. Certo, una notizia tagliata e cucita a misura attorno a qualsiasi personaggio pubblico, attorno a qualsiasi società di calcio, può indurre poi a tirare conclusioni errate. L'avvocato ed esperto di diritto sportivo Mattia Grassani, che tra l'altro ho seguito, molto interessante anche il suo intervento ieri sera all'interno della Domenica Sportiva. Prima ho un po' scherzato, amici della Domenica Sportiva, dai, fatevene una ragione anche voi, come prendete in giro il sottoscritto che ha il fazzoletto a tinte bianconere. Mi sembra però di poter dire ovviamente che cerchiamo anche di stuzzicare il discorso, non di forzare le riflessioni, ma di essere coerenti. Io dico semplicemente agli avversari, ai tifosi di altre squadre, ricordatevi sempre di applicare nello stesso modo i vostri ragionamenti anche quando capitano a vostro favore. Cioè, se fosse capitato, se non avessero dato il giallo a Rabiot, sarei d'accordo con voi. Cercherei motivi per cui difendere magari il giocatore, ce ne fossero. Ma a parti invertite, è vero che non è un tiro in porta, però quella è una parata. Allora, per fortuna che non viene neanche decretato il non rigore, perché da distanza ravvicinata il giocatore stava cadendo. Cioè, ogni tanto sento anche queste. Tornando invece a cosa mette a rischio la Juve a livello di giustizia sportiva, ieri Mattia Grassani ha risposto così. Alla luce di quanto emerso, e domani potremmo pensarla diversamente, meglio o peggio, in base a quanto emergerà, non ritengo, dice l'avvocato Grassani, ravvisabili estremi disciplinarmente rilevanti a carico del club bianconero. Senza prove chiare a carico di dirigenti o legali, per prove chiare non vuol dire telefonare a Suarez, telefonare a un giornalista, telefonare al Papa, telefonare al Presidente della Repubblica o anche ad una università, ovviamente, no? Queste non sono prove chiare. C'è un atteggiamento magari non di perfetta lealtà, di altissimo profilo professionale, quando hai un codice, nel mio caso deontologico, e nell'altro caso anche così, di rapporti da mantenere. Però se vuoi capire delle cose devi far parlare qualcuno con l'università. Se poi da lì scaturiranno altre faccende, pronti a non a rimangiarci, a cambiare lo scenario, no? Anche del nostro giudizio. Senza prove chiare a carico di dirigenti o legali rappresentanti della società nell'alterazione della prova di esame di Suarez, quindi sarà importante capire quelle telefonate. Volevano una semplificazione dell'esame, volevano portare a alterare la prova d'esame, o è stata una scelta dell'università che così si sarebbe vantata e si sarebbe fatta? Si è fatto un bello spot e adesso un bel autogol nel dare visibilità in un certo modo, addirittura i docenti a farsi i selfie al termine di una prova davvero che in 12 minuti non si può sostenere, diciamocelo chiaramente. Ma cosa ne posso io, Antonio Paolino, eventualmente, o la Juventus, che ha dovuto certamente aprire un canale per arrivare a far fare questo e anche magari aver pagato l'aereo. Ecco, perché ho sentito parlare. Se la Juventus ha pagato l'aereo e la benzina, allora è colpevole. Ma perché? Ma che cosa vi hanno messo nel cervello? La cattiveria di volervela prendere con la Juventus. Chiudiamo qui questo ragionamento, ma non volevo trascurarlo, non ci sono notizie nuove o qualcosa che può cambiare lo scenario, abbiamo però tanti vocali prima di arrivare a parlare anche di calciomercato. Andiamo a sentire i vostri vocali.
Buongiorno, Fabio da Roma.
Allora, ciao Fabio, tanti romani, rigore, mi fa piacere.
L'ammunizione su Rabiot è sacrosanta perché lui stava tirando in porta, mentre invece su Pellegrini era un tiro di lato. Il regolamento prevede che in caso di chiara occasione da gol viene data l'ammonizione in automatico. Per cui su tutti i tiri che sono verso la porta, che poi dopo vadano in gol o meno, la possibilità comunque è stata negata. Per cui là scatta automaticamente il giallo. Se Ronaldo avesse tirato verso la porta, a quel punto sarebbe scattato il giallo anche per Pellegrini. Cosa che invece non è successa perché lui ha tirato in mezzo, anche se poi dopo poteva anche magari, ne so, segnare qualcun altro. Però la chiara occasione da gol non c'era. Per cui quella discrezionalità dell'arbitro, questo dice il regolamento. Ciao a tutti.
Grazie, ti aggiungo, no? Faccio un po' di polemica su questo, non con te, come farebbero contro di te e contro di me nei salotti romani delle radio e delle televisioni. Però non è un movimento congruo quello del giocatore. Allora ricordiamoci che cercare il pallone in modo astuto, no? Appoggiandosi un po' a terra, eccetera, varia la postura del giocatore. Quindi a quel punto lì, come se fossimo a centrocampo, quella postura, quel tentativo di rendermi conto che parto in svantaggio rispetto all'astuzia straordinaria di Cristiano Ronaldo, che non lo tira volutamente sul braccio, perché qualcuno poi verrà a dirci fra 20 anni su Marte: ma i marziani calciano volutamente sul braccio. No, io dico che come il regolamento prevede quello che giustamente tu ci hai detto, no? E come giustamente viene interpretato, aggiungiamoci la parte se il corpo, non essendolo congruo e riconduco quel movimento ad un'ipotetica parata, lui non sa se dietro c'è un giocatore che si avvantaggia o meno. Tu a centrocampo, fuori dall'area di rigore, no? Vieni ammonito. E allora devo capire perché o è calcio di punizione, con o senza giallo mi interessa poco, o perché poi in area di rigore non è più rigore. Tanto per farvi capire che le pressioni che sono arrivate al movimento arbitrale portano a depenalizzare. Bisogna smetterla di depenalizzare tutto. E se faccio una cosa? E se faccio quell'altra? Non è la strada giusta depenalizzare neppure con il regolamento del calcio. Juve domenica al Napoli, e qui bisogna intanto proiettarci un po', ma cominceremo a parlarne da domani, settimana di allenamenti, collegamenti anche con la Continassa, con i nostri inviati. Però attenzione, perché la Juventus di Pirlo, ovviamente, ormai lo sappiamo benissimo, dovrà affrontare domenica sera a Torino il Napoli. Sembrerebbe ancora con 1.000 persone, mi sono dimenticato di approfondire quel sassolino che aveva nella scarpa proprio Ezio Morina, che non è stato tra i fortunati 1.000 ad assistere a Juve Sampdoria. Magari sperava e spera ancora di poter vedere Juve Napoli. 20 e 45. Dei tre infortunati in casa bianconera, nessuno sarà recuperato per la sfida dell'Allianz. Ricordiamo chi sono. Domenica non ci saranno ancora Alexandro, De Ligt e Bernardeschi. E io penso che 2/3 di questi nomi potrebbero effettivamente essere titolari in qualsiasi partita, forse lo sarebbero stati anche ieri. Quindi bisogna anche pazientare. Volevo dare risposta con questa indicazione, con questa informazione, con questa conferma degli indisponibili, mentre invece abbiamo visto Morata già convocato e già schierato titolare ieri sera contro la Roma, e un Dybala che non è stato sacrificato perché naturalmente è a rischio con quel tipo di problema che ha avuto, naturalmente di tipo fisico. Andiamo con un altro vocale, prima un vocale e poi andiamo a salutare l'ospite che è già al telefono.
Ciao, sono Pino da Sesto.
Ciao Pino.
Volevo dire a dei tifosi che dicono che Danilo è una sorpresa, vorrei ricordare che Danilo giocava nel Real Madrid con Ronaldo. Solo questo, comunque ieri ha giocato bene. Ciao, forza Juve.
Ciao, sempre intervieni anche con questi aspetti che molto spesso noi non mettiamo a risalto a dovere. Agnelli, questa mattina sono arrivato in redazione, c'erano dei validi colleghi qui con noi. Agnelli, circola voce che Agnelli sia a Milano a parlare nella sede del Milan, a casa Milan, forse per Donnarumma. Non mi sono allarmato più di tanto. Non è tipico di Agnelli spostarsi in questo modo. Ci viene svelato adesso di un blitz Agnelli e Zhang a casa Milan per parlare di politica sportiva e di Lega. Naturalmente c'è da cambiare anche il modo di fare calcio dalle scrivanie, dalla sala dei bottoni delle singole società, e si cercano naturalmente alleanze. Come vedete, Agnelli e Zhang, Juve e Inter, agguerrite avversarie in campo, naturalmente fuori dal campo dobbiamo imparare ad andare un po' più d'accordo tutti, questo per migliorare in modo assoluto anche in campi extra calcistici. Naturalmente vi dico che il Milan, a mio avviso, alla Juventus una richiestina per Rugani l'abbia fatta, lo stia facendo, e la Juve con i suoi dirigenti, non con Agnelli, non si scomoda Agnelli per queste cose, ma naturalmente Agnelli dà l'ok per sviluppare determinate trattative, ci siano in ballo delle operazioni importanti legate anche al nome, non quest'anno, non per il 5 ottobre di quest'anno, legate al nome di Donnarumma. Ma visto che ho introdotto in questo modo il tema del calciomercato, visto che siamo in pieno calciomercato, noi il lunedì e il giovedì entriamo nello studio legale di Jacopo Desiderio. Ciao Jacopo!
Buon pomeriggio, buon inizio di settimana a tutti.
Altrettanto, allora prima dobbiamo partire da un giudizio anche tuo, giorno di pagelle, giorno di giudizi, giorni di commenti su questa partita tra Roma e Juventus. Mi dai un voto secco?
6 e mezzo. Penso che l'inizio non sia stato eccelso, devo dire. Un primo tempo abbastanza di sofferenza, o comunque di non piena lucidità e controllo della manovra, come magari la prima partita poteva lasciar presagire, già essere nelle corde questo aspetto della squadra. Però poi, secondo tempo, dopo l'espulsione di Rabiot, ho visto una squadra che ha continuato a giocare, che non si è disunita, che ha retto il colpo, ha trovato la forza di pareggiare e non era affatto scontato. Ti do un parallelo: l'anno scorso Lazio-Juve nello stesso stadio, espulso Cuadrado, la partita è praticamente finita lì dopo. Quindi credo che questo sia un aspetto positivo per cui vedere la partita di ieri col bicchiere mezzo pieno. Certo è che l'inizio, certo è che anche Pirlo, insomma, per sua stessa ammissione sta dando spazio a sperimentazioni, quindi è un buon punto preso, lo vedrei in maniera positiva.
Lecite sperimentazioni, direi, in questo momento, certo, e non per giocare il primo jolly di una lunga stagione, anche per che lasciano intendere che la situazione sulla corsia di sinistra, non dico che preoccupi il mister, no? Le alternative, saggiamente, uno se le cerca anche in casa, e potrebbe essere anche questo un bel segnale. Ma fondamentalmente il fatto di dirottare Cuadrado da una parte o dall'altra forse non aiuta, o lascia capire che si può far tutto, ma forse serve anche qualcosa da quella parte.
Certo, io ti dico la sincera verità, direttore, non pensavo che Pirlo rivoluzionasse, ma comunque facesse determinati cambi nella giornata di ieri. Credevo che la formazione sarebbe stata per lo più confermata, con qualche piccola modifica eventuale.
Beh, però c'è stato un solo cambio, giusto? Se ho fatto bene
Sì, però hanno giocato spesso anche a 4 al cospetto della difesa a 3. Danilo ha giocato spesso anche come terzino destro e non solo come terzo di destra, quando si sono mossi a 3. Cuadrado ha giocato prettamente anche a sinistra, soprattutto nel primo tempo. Quindi, insomma, sotto questo punto di vista, lo dicevamo, sono le sperimentazioni lecite, anche poi in corso di gara. Questo a testimonianza che tatticamente Pirlo, secondo me, ha delle idee molto interessanti, molto fluide e molto dinamiche, e questo lo interpreto sempre in maniera molto positiva. Però, insomma, sì, forse in quella parte di campo, con l'infortunio di D'Alessandro, la Juve è un po' scoperta. Io continuo a pensare che cedere Pellegrini forse non sia stata una grande idea, io probabilmente l'avrei tenuto. Vedremo se, insomma, da qui al 5 di ottobre potrà venire fuori di nuovo il nome di Emerson Palmieri per un possibile rinforzo nel settore, che potrebbe essere certamente utile.
A questo punto i nomi caldi per entro il 5 di ottobre quali potrebbero essere? Emerson Palmieri, abbiamo capito, individuato quantomeno la fisionomia di un giocatore, stiamo ripetendo da più settimane, a dire il vero, anche grazie alle tue spiegazioni, ai tuoi ragionamenti, alle indiscrezioni in tuo possesso. Ma ti chiedo, anche in altri reparti,
Io penso che il nome principale sia quello di Chiesa, forse, al momento. Perché per la prima
Chiesa
volta
esclude forse Palmieri? Perdonami.
No. Non credo. Chiesa dipende più che altro dalle uscite che possono essere quella di Khedira con la risoluzione contrattuale, e qui risparmierebbero 6 milioni e mezzo sul monte ingaggi, e quella di Douglas Costa, che porterebbe evidentemente anche un introito importante a livello di trasferimento, di costo del cartellino, quindi Chiesa lo vedrei più dipendente da queste due uscite qui. Per quel che riguarda Emerson Palmieri, tutto sommato io lo vedo abbastanza fuori dai piani tecnici del Chelsea, quindi lì trovare la formula del trasferimento anche con un pagamento dilazionato in più esercizi, la vedo una cosa insomma abbastanza fattibile, possibile. Ci sono degli ottimi rapporti anche tra il Chelsea e la Juve dopo anche la liberazione di Sarri l'anno scorso, per la stessa ammissione di Paratici, quindi questo potrebbe essere certamente un altro fattore positivo per un'eventuale trattativa.
Allora, intanto diciamo subito una cosa, perché domenica non ci sarà sicuramente tra i nostri avversari Lorenzo Insigne. Ce lo va a confermare anche, sapete che la voce della verità è sempre quello che arriva non tanto dal club, che non può negare chiaramente un infortunio, ma avrebbe potuto fare pretattica per tutta la settimana. A dirlo è anche l'agente del giocatore. Ieri è uscito dolorante, smorfia di dolore, preoccupa il problema che ha subito. A Lorenzo girano le scatole, con la Juve voleva esserci. Quindi intanto non che godiamo di questa notizia, noi abbiamo uno stile diverso, quindi se si fa male qualcuno non gli facciamo già le locandine sul suo funerale, ci mancherebbe.
Certo.
Queste un po' di notizie che arrivano, c'è anche la foto di Agnelli che arriva a sorpresa a casa Milan, abbiamo detto per quale motivo, l'abbiamo spiegato. Ti volevo chiedere, appunto parlando di esterni, intanto sì, mi tracci un po' il profilo diverso, non a simpatia o antipatia, età, per quanto tu sappia in questo momento, è una domanda che così improvviso. Pellegrini, dato sì, in prestito al Genoa.
Sì.
Lanciamo Frabotta. Ok, forse il caso, è giunto anche il momento per la Juventus di crearsi in casa il proprio futuro, quantomeno in qualche ruolo, e dove ne vale la pena crearselo in casa. Ed Emerson Palmieri, cioè, no, scusami, è l'aggiunta eventualmente di Chiesa. Ma non è che a quel punto ci sia troppo affollamento là davanti e serva comunque sempre qualcuno più di ruolo? Non dico terzino, fisso, che non sappia sganciarsi, visto che andremo a riproporre, come ci scrive qualcuno, anche eventualmente Bernardeschi? Sinistra o destra
sì,
che sia.
Sì, e infatti questo è il motivo principale per cui ti dicevo che Chiesa potrebbe dipendere dall'uscita di Douglas Costa. Anche dalla Spagna stamattina sono stati abbastanza chiari, lanciando un titolo abbastanza eloquente, la Juve fa spazio a Chiesa dando via Douglas Costa e Khedira. Cioè, nel senso, secondo, credo Marca addirittura, la notizia era appunto che la Juve stava per liberarsi, tra virgolette, stava per far uscire questi due profili, e con risparmio su monte ingaggi e introito versato eventualmente da una possibile acquirente di Douglas Costa, avrebbe potuto fare lo spazio necessario per tesserare Chiesa. Quindi questo è un po', secondo me, la linea che dovrebbe essere seguita. Per quel che riguarda l'esterno di sinistra, io penso che Pellegrini, sono opinione mia personale, e quindi vale meno di zero, però credo che insomma Pellegrini avrebbe meritato un'occasione quest'anno, perché l'anno scorso ha fatto un ottimo anno al Cagliari, credo che insomma aver giocato un anno da titolare lo abbia fatto molto crescere in convinzione, in autostima, tatticamente, perché ha giocato sia a 4 che poi come esterno di centrocampo con difesa a 3 dietro, quindi insomma anche per le idee di Pirlo Pellegrini poteva essere il nome perfetto. Lui e Frabotta peraltro credo siano 2,99, quindi di pari età. È chiaro che forse a livello di esperienza Frabotta può pagare qualcosa nei confronti di Pellegrini. Emerson Palmieri è un profilo nettamente più pronto, con esperienza ovviamente anche internazionale, e sta nel giro della nazionale italiana, perché ricordiamolo, lui è un oriundo, quindi è anche in ottica di possibile convocazione, chissà, per il prossimo europeo da parte del CT Mancini, e quindi è un profilo che evidentemente può dare più garanzie in questo momento in quel determinato settore del campo.
Nessuna squadra può arrivare nelle ultime 48 ore di mercato, perché soprattutto chi deve poi cercare un'alternativa non avrebbe più tempo. Ti chiedo, non è che Juve e Fiorentina, visto che Chiesa ha ufficialmente detto alla Presidente e si è sbilanciato verso la sua cessione definitiva possano trovare un accordo anche con una contropartita tecnica che vada a pagare parzialmente il valore del cartellino di Chiesa?
Certo, può essere, può essere. Ovviamente deve essere di gradimento alla Fiorentina, quindi insomma bisognerebbe analizzare e valutare bene quelle che possono essere le contropartite tecniche in un affare del genere. Secondo me il punto focale, come ti dicevo prima, è l'apertura di Commisso. Commisso era stato sempre abbastanza categorico o comunque sempre molto poco probabilista sulla possibile partenza di Federico Chiesa. In queste ultime ore, anche con qualche dichiarazione, con qualche intervista rilasciata, sta secondo me correggendo un po' il tiro e tutto ciò lascia presagire che se dovesse arrivare un'offerta secondo me giusta, non sproporzionata come veniva pretesa prima dal club Viola, la trattativa potrebbe sbloccarsi.
Senti, novità su Khedira? Stiamo vedendo che compare in tutte quelle liste degli anche svincolati, però bisogna svincolarsi ad un certo punto.
Sì, insomma viene data per molto vicina la risoluzione consensuale con la Juve, evidentemente col club della Juventus. Bisognerà poi vedere dove firmerà a zero. Lui ha mercato in Turchia, ha mercato sicuramente in Germania, ha mercato negli Stati Uniti, che sono sempre, come campionato, sono sempre alla ricerca di profili sulla trentina che hanno avuto una gloriosa carriera in Europa e che possano portare qualcosa di positivo anche a livello di immagine, di diffusione del prodotto calcio negli USA. Il tesseramento di Higuain e Matuidi con l'Inter Miami di Beckham lascia proprio intendere questo. Quindi insomma, che dirà, ci dovremmo essere. È stata una trattativa per la risoluzione non semplice, si era anche bloccata un paio di settimane fa, 10 giorni fa, quindi insomma è positivo sicuramente per la Juve, per un netto risparmio a livello di ingaggi, certamente. Su Rugani invece ti posso dire
veloce, che poi ci dobbiamo salutare.
Velocissimamente chiudo con Rugani dicendoti che interessa al Milan, è vero, si vociferava, ma è solo un rumor di un possibile scambio addirittura con Leao, con tramite Jorge Mendes, però piace molto anche in Inghilterra, con West Ham soprattutto in prima fila, e in seconda battuta ti dico Newcastle e Leeds anche interessati al difensore italiano.
Attenzione anche alla Fiorentina, mi risulta dovesse cedere qualche pezzo pregiato del reparto difensivo, punterebbe anche nell'operazione Chiesa.
Milenkovic va all'Inter, esatto.
Bravissimo, esatto. Bravissimo. Risposta esatta, non abbiamo vinto niente né io né te, solo semplici saluti affettuosi. Ciao,
grazie,
Jacopo Desiderio.
Grazie mille, direttore.
A giovedì, consueto appuntamento fino al 5 ottobre, data ultima del gong di calciomercato. Noi adesso entriamo fra poco in casa Marocchino. Attenzione, preparatevi. A dopo.
Cose di calcio.
Cose di calcio, ultima mezz'ora. Allora abbiamo analizzato un po' qua e un po' là, macchia di leopardo, quello che è capitato nei 90 minuti, anzi qualcosa di più, della partita di Roma. Molti ci stanno scrivendo e per questo vi ringrazio. Abbiamo anche tanti altri vocali prima di collegarci con casa Marocchino. Ne andiamo a ascoltare qualcun altro, se non addirittura tutti. Mi fa piacere che in molti ribadiscano un concetto: c'è da lavorare. Io non mi aspettavo né di più né di meno di quello che sto vedendo. Chiaramente la disponibilità della squadra mi lascia ottimista, perché soprattutto in 10 vedere una Juve migliore con altri artefici, ma una Juve che si è messa a disposizione da Ronaldo all'ultimo dei terzini per andare a recuperare palla, per quantomeno tenere distanti i pericoli dalla nostra porta, mi lascia ben pensare. Intanto mi fa capire il netto divario tra la disponibilità dell'anno scorso della squadra, dei giocatori, di Ronaldo stesso, incredibile, anche in 2-3 recuperi all'80esimo, impressionanti per lo scatto, per lo sprint, tutti i numeri che analizzeremo questa sera in la Juve del lunedì, il sottoscritto, dalle 21 alle 22.30 in compagnia di Luigi Schiffo e di Idris, che avremo in collegamento da una location che non vi posso anticipare, però lo capirete questa sera. Tantissimi vocali, spero di passarli davvero tutti. Il lunedì siete voi i protagonisti, a dire il vero su Radio Bianconera siete sempre voi i protagonisti, ma le pagelle naturalmente apriranno il dibattito tra chi la pensa 5, 5 e mezzo, 6, sufficiente, non sufficiente, però guarda quello, guarda quell'altro. ragioniamo come se fossimo davanti ad una bella tazza di caffè, ma soprattutto ragioniamo da sportivi e da juventini quali siamo. Giovedì a Nyon saranno estratti i gruppi della prima fase, Juve testa di serie, quindi quello che ci aspettiamo da questa settimana è il sorteggio Champions. La seconda fascia fa paura, si rischia di pescare Barcellona, Atletico Madrid o una delle due di Manchester. Avanti con i 5 cambi a partita, e anche i 5 cambi a partita condizioneranno, a mio avviso in positivo, aumenteranno naturalmente la possibilità, soprattutto per quei club che hanno, come la Juventus, una panchina di tutto rigore. Per quanto riguarda invece quest'ultima mezz'ora, vorrei concentrarmi su quello che è l'aspetto straordinario. Non lo mettiamo in discussione, lo mettevamo in discussione in un contesto di progettualità, cioè avere solo Cristiano Ronaldo eventualmente porterebbe, e poca disponibilità degli altri artefici porta ad avere un giocatore che può segnare tanto, e ce l'ha spiegato anche Morata. C'è gente che segna tanto, non era riferito ovviamente a Ronaldo, ma che poi vince poco. Quindi non basta avere uno che forse ti aiuta a riscattare un'annata magari sfortunata. In casa Juve parliamo di un Marziano, ma più rafforzi la squadra, più aumenti il tasso tecnico e qualitativo in mezzo al campo. E per me la Juve resta ancora un gradino sotto a centrocampo, fin quando non vedrò gli artefici e determinati giocatori giocare con continuità e con anche sotto il profilo del rendimento. Dico che bisogna lavorare di più e meglio a centrocampo e con maggior velocità d'azione. Dicevamo, ci concentriamo anche con Domenico Marocchino fra poco su Cristiano Ronaldo. Ieri Ronaldo ha segnato una doppietta, ieri Ronaldo ha segnato due gol che vanno aggiunti a quello contro il terzo, l'ultimo contro la Sampdoria, ha raggiunto quota 68 gol in 91 partite e ha certificato così l'aggancio a Fabrizio Ravanelli. È la decima doppietta in Serie A dove nel 2020 nessuno è stato così incisivo come lui. 20 reti e naturalmente, come qualcuno dice, tutti zitti, perché Ronaldo fa sentire in questo modo a suon di gol la sua potenza, il suo valore lì davanti, con una squadra che lo metterà nelle migliori condizioni, con un centrocampo che potrà segnare di più, ce l'auguriamo davvero, l'asticella si alza. Qualche vocale e poi con calma a casa Marocchino.
Ciao Antonio, vorrei sapere se qualche giornalista ha chiesto a Pirlo come mai ha messo Quadrado terzino sinistro quando aveva Frabotta, che poteva mettere tranquillamente, e oltretutto è un terzino sinistro naturale. Fatto sta che Quadrado è stato innocuo e la Juve ha subito di più in fase difensiva. Quindi come mai nessuno gliel'ha chiesto? Ciao da Luigi.
Ciao Luigi. Allora, intanto interessante, proveremo a capirlo meglio, però ti spiego anche il motivo. Intanto abituare a giocare sulle due corsie sia Kulusevski sia un altro giocatore come Quadrado, considerato molto importante nello scacchiere. A mio avviso, ieri ha invertito le posizioni, io mi aspettavo Quadrado a destra e Kulusevski a sinistra, lo ha fatto non proprio in quel ruolo, coprendo tutta la fascia a Parma, perché temeva la spinta offensiva di Spinazzola. Allora il quesito è un altro. Ragazzi, se piace Spinazzola, non dico a Pirlo se l'hai trovato già questa faccenda invertita, Pellegrini-Spinazzola, se è già meglio preparato e attrezzato Spinazzola rispetto a Pellegrini, perché non ci siamo tenuti Spinazzola? Forse non ci credevamo, o forse anche lì il bilancio arriva prima di tutto il resto. Però si temeva Spinazzola e si cercava poi invece da quest'altra parte di tenere basso, grazie alla spinta di Kulusevski, il giocatore della Roma. Altro vocale.
Buongiorno direttore, buongiorno. Ciao. A tutti, sono Giovanni, dalla provincia di Catania. Allora, ciao. Secondo me c'è una voragine a centrocampo, si è evidenziato ieri dalla partita la voragine che esisteva a centrocampo, oltre al fatto che manca comunque 1/2 esterni, uno alto e uno basso. Ma secondo me la cosa più grave è stato il centrocampo, cioè a parte Rabiot, che ieri era inguardabile, ci vuole un centrocampista alla Pogba, diciamo.
Ti è scoppiata la risatina.
Ditemi che ne pensate. Ciao, grazie.
Perfettamente d'accordo con te, un centrocampista, un costruttore di gioco, devo essere sincero, Arthur ieri mi è piaciuto. Mi era piaciuto contro la Sampdoria anche McKennie in determinate partite, magari un po' più semplici. Quindi è un giocatore che può crescere poco per volta, però devo capire ancora Bentancur e Arthur, certamente meglio che Rabiot e McKennie, però contro la Roma. Attenzione, forse avrei mischiato quelle quattro carte lì. Forse sono da mischiare meglio e di più in determinate situazioni. Non proprio radicalmente così, ma spero di avere torto e di dare giustamente ragione a mister Pirlo. Vidal non è quello della Juve, Barella e Sensi sono acerbi. Siamo sicuri che il centrocampo sia inferiore a Inter e Lazio? Allora, io ho fatto questa affermazione non riferendomi ai centrocampi italiani della Serie A, ma agli altri centrocampi, perché io sotto sotto sogno il campionato, no? Sono convinto di poter dare ancora un dispiacere da juventino alle avversarie, ma conto di elevarmi in campo europeo. A centrocampo in campo europeo c'è ancora, non dico moltissimo, non dico molto, ma certamente da fare. Speriamo che Arthur possa prendere in mano e caricarsi le responsabilità del reparto centrale. Altro vocale.
Buongiorno, sono Pasquale.
Ecco Pasquale.
Allora, ieri Pirlo non ci ha capito niente.
Addirittura niente, dai.
Ha sbagliato formazione.
Ne ha cambiato uno.
Ma
ne
la cosa
uno.
Che a me mi è rimasto un pochettino
trabotta.
Perplesso è che come mai tutto questo tempo per capire che non andava niente lì al centrocampo? Perché nel secondo tempo e nell'intervallo non ha fatto subito le sostituzioni dovute? Ma si vedeva da un miglio di distanza che Quadrato era fuori ruolo, McKennie non ne parliamo, Rabiot non ne parliamo, cioè boh, non lo so, pure lì chi faceva parte dello staff a dire guarda Andrea, qua le cose non vanno bene.
Andrea, fantastico, no, comprendo, intanto diciamocelo chiaramente. Il credo calcistico è: noi non cambieremo atteggiamento tattico, no? Applicheremo, cioè impiegheremo i giocatori giusti, quelli che stanno meglio in settimana, nel contesto e nel modulo. Ieri è stato cambiato praticamente Frabotta e messo Morata. A mio avviso l'errore sta lì, nel senso si poteva cominciare nello stesso modo, ma è un modo anche per fare gruppo. Un po' rischioso, dite voi? Ci sta questo ragionamento, però attenzione. Mancano dei giocatori importanti, quantomeno De Ligt, quantomeno Alessandro, ieri a mio avviso più che Bernardeschi sarebbe stato titolare. Non puoi subito mettere un giocatore, è stato riproposto anche McKennie, avresti potuto, io pensavo Bentancur per McKennie, vi garantisco questo, quindi avrei pensato uno, massimo due cambi, punto. Altro vocale.
Direttore, difesa 3 va bene, ma soltanto con De Ligt. Bonucci non lo vedo in grande forma e Chiellini ormai farà 10-15 partite all'anno.
Sono d'accordo.
De Ligt, Demirale, Bonucci, difesa 3 perfetta. Danilo sta giocando molto bene. Questo è grazie a mister Pirlo.
Sono d'accordo, anche perché Danilo, vi ricordate, è stato messo in luce anche dai nostri ragionamenti una settimana fa. Difesa 3, più stretto, certamente bisogna essere compatti e decisi negli interventi. Abbiamo al telefono chi ci può dire o smontare, darci ragione o smontarci le due ore di trasmissione, anzi l'ora e mezza di trasmissione che abbiamo fatto fino a questo momento. Domenico Marocchino, il suo ruggito. Ciao Domenico.
Allora, devo fare subito una rimostranza a te che sei allenatore, no?
Sì.
Essendo il direttore, sei allenatore. È un po' come i cambi, devono essere fatti al momento giusto. Se tu mi dici che mi chiami alle 3:20, non mi devi chiamare alle 3:12, perché hai sbagliato il cambio, come è successo alla Juventus ieri.
Ah, gamba tesa, e questo è da rosso, doppia munizione.
No, ma che gamba tesa, ho detto una cosa normale, cioè non diamo troppo peso alle parole. C'è stato un cambio, secondo me, quando un giocatore ammonito, che è un giocatore che ha determinate caratteristiche, che è un passista, quindi può arrivare in ritardo nel momento della stanchezza, seguendo una logica non lo cambi invece di cambiare l'altro. Però sai,
su questo sono d'accordo, Domenico, sono d'accordo. No, io mi riferivo come direttore che ti ho chiamato qualche secondo in ritardo, ma sai, noi...
No, perché anche no, secondo i minuti non sono i secondi.
No, sono poi tanti sono 60 secondi per ogni minuto di ritardo, sono sempre secondi.
Adesso stavo rimirando il paesaggio delle case qua nel Monferrato, perché i colori hanno i suoi perché.
Quelli autunnali già? C'è un perché autunnale?
Sì, ma anche le tinte delle case, no? Le tinte delle case sono come l'ultimo passaggio, quello più importante. È una bella casa, la fai rosso fuoco in un posto che non c'entra niente, che non sei in Alaska, e magari è brutto. È l'ultimo passaggio la tinta della casa.
Ecco, visto che domani è la giornata del cuore, non dell'amore, del cuore, della prevenzione, dell'informazione, e lo slogan è «Usa il cuore bene, meglio, per...» Come lo userai tu domani in questa giornata, così l'anticipiamo di qualche ora?
Ma sai, il cuore inteso come muscolo è pericoloso, perché è un muscolo infido che dà poche attese, cioè non ti avvisa tanto per tempo.
Non ti avvisa.
Non ti avvisa, il cuore non ti avvisa, è un po' come quando sei stato lasciato te dalle donne che hai avuto prima di tua moglie,
esatto,
che ti hanno lasciato all'ultimo momento. E il cuore bisogna cercare, ma sai, lì è una scelta, o uno sta molto attento o uno vive un po' come va, non lo so.
È riferito al tifoso? È riferito al tifoso che si aspetta sempre qualcosa di più dal suo cuore sportivo?
Ma il cuore deve anche essere comprensivo, Il cuore deve essere comprensivo, non è, ripeto, qui stiamo dando troppo valore alle parole, siccome non c'è più pazienza, allora tutto quello che succede è vissuto come se fosse la cosa più importante. È un po' come quando hai dei grandi giocatori, degli ottimi giocatori, delle volte bisogna anche aspettarli, magari all'inizio giocano male, e lo stesso anche le squadre, bisogna avere un po' di pazienza, anche perché il calcio è uno sport dove non è che giochi da solo, gli avversari.
Grande marocchino, un'ala fantastica, dribbling e fantasia, quante cose si è dimenticato questo ascoltatore, vero Domenico?
È vero.
Bagni faceva l'ala destra ed è diventato un mediano fortissimo, Zambrotta, tanti esempi. Ti sono piaciuti gli esperimenti di mischiare i giocatori? Perché poi rispetto a una settimana fa Pirlo ha cambiato solo un giocatore, ha dato fiducia a Morata, ha fatto bene intanto?
Sai, lì bisogna essere dentro, hai capito? Noi andiamo sempre a valutazioni da fuori. Morata è un grande giocatore sicuramente, però succede un po', è successo un po' quello che è successo all'Inter è andata meglio, diciamo che la squadra era secondo me troppo a propulsione offensiva, sai, la fine della fiera è un po' come matrimoni, se tu hai uno dei due che spende molto, l'altro deve stare a tenere i risparmi, se no alla fine va in tilt. Mi sembrava una formazione un po' troppo spregiudicata da tutte e due le squadre, due squadre di vertice sto parlando, però sai, vanno anche dietro alla moda, no? Purtroppo o per fortuna.
Anche per riconfermare un certo tipo di credo, non pensi, da parte di Pirlo? Lui ha detto chiaramente in queste settimane: io non devo cambiare il modulo, non cambieremo il modulo, cambieremo l'atteggiamento in base a chi affrontiamo. È stato il modo giusto di affrontare quella Roma? Se è stata studiata in quei termini?
Questo non te lo so dire. Certo che Pirlo, avendo Baresi, Costacurta, Maldini e via dicendo, poteva permettersi di avere in mezzo al campo solo Gattuso e Seedorf sulla sinistra e avere una squadra a propensione offensiva, però dipende sempre chi è dietro, hai capito? La Juventus dietro è forte, ma non è fortissimissimissimissima. L'anno scorso l'ha dimostrato, ha preso tanti gol, quindi io starei un attimino cauto a essere un po' troppo sbilanciato in avanti, però questa è una mia idea da esterno.
Certo, Juve che gioca meglio sostanzialmente con l'uomo in meno, forse si è impaurita, forse gli è venuta a mancare anche un po' di energia ai nostri avversari, e propone però in quel momento due centrocampisti che non avevano ancora esordito quest'anno, Bentancur e Arthur. Più armoniosi insieme rispetto a McKennie e Rabiot, in base per le loro caratteristiche e per le caratteristiche della Roma?
mi chiedi come se un bambino appena nato da un anno diventerà un intelligente oppure sarà uno stupido. Come faccio a saperlo da due partite? Cioè, ti posso dire che Betancourt è un giocatore che conosce sicuramente un pochettino le situazioni della squadra e quindi forse ha un attimino un po' più di esperienza, gli altri sono nuovi, però adesso è presto. Qui viviamo in un mondo dove basta fare una cosa e sei un fenomeno, basta sbagliarne una e sei scarso. Diamo tempo al tempo, vediamo fra 7-8 partite se ci sarà un assetto, se ci sarà una strategia o due strategie, ecco, insomma. I giocatori ci sono, secondo me ne manca ancora qualcuno, però dopo 9 anni ci sta.
Ecco, si fanno i nomi di Chiesa, si fa il nome di Emerson Palmieri e lì abbiamo capito che può essere la zona di sinistra. Ma a questo punto serve di più un giocatore come Chiesa o un giocatore come Emerson Palmieri? Diciamocelo chiaramente.
Ah, bella domanda. Uno è più in fase difensiva, l'altro in fase propulsiva. Ma sai, Chiesa è molto giovane, Chiesa è un talento, è un giocatore molto forte e quindi io sono per gli italiani e sono per Chiesa. Io non trascurerei neanche Bernardeschi quando sarà a posto, a parte Dybala che è una questione a sé, però è una rosa che adesso è appena sbocciata, bisogna un attimino assestarla per poi diventi una rosa molto bella, quindi diamo tempo al tempo. Però Chiesa è un grande giocatore, secondo me.
Senti, mi dai un giudizio anche su Dzeko? Sbagliare quei gol è come prendere dei gol brutali quando sei portiere?
Ma sai, quando io per un pelo contro l'Under sbagliavo un gol dalla riga di porta.
Me lo ricordo molto bene, sai?
No, però l'ho fatto.
Posso dirti cosa ti ho detto? In privato te lo dico.
No, ma l'ho fatto quel gol, cosa dici?
Sì, ho visto quello che abbiamo rischiato, però.
No, è rimbalzata male all'ultimo momento e per fortuna ero andato col corpo. La disperazione l'ho chiuso diciamo con la tibia invece di col piatto. Cioè, delle volte ci sono delle velocità che noi non percepiamo da fuori. E ci sono delle visuali che noi non percepiamo, quindi quello che può sembrare semplice poi diventa difficile. Certo che quello che ha passato Dzeko in questi ultimi periodi, anche l'anno scorso, non è piacevole per un attaccante, per un giocatore. Vado via, va via, torna, va di qua, torna di là, va all'Inter, va alla Juve. E insomma, un po' ti condiziona.
Senti, fenomeno Cristiano Ronaldo, doppietta, la decima... 20 reti nel 2020, decima doppietta in Serie A, 68 gol in 91 partite. Ieri, a mio avviso, abbiamo visto una cosa, non dico inedita per Cristiano Ronaldo, forse più disponibile davvero a caricarsi ancora maggiori responsabilità, nonostante la carta d'identità dica che siamo al terzo anno di Juventus. Vabbè. E la squadra lo segue. Tutta la squadra, questa può essere una carta giocabile nel corso della stagione quando ci saranno infortuni, ricordiamo Alessandro, ricordiamo Bernardeschi, ricordiamo che non giocava Dybala.
Cristiano Ronaldo è a sé, fa parte di un discorso completamente diverso. Dybala è a sé con un 10% in meno di Cristiano, un 20% in meno di Cristiano Ronaldo. Sono due giocatori a sé, su Cristiano Ronaldo è come Naomi Campbell, cioè non facciamo un altro discorso rispetto alle altre donne, quindi il discorso è a sé, per fortuna spero che rimanga, poi quando sarà stufato andrà via, però non, è ingiudicabile, no? Non puoi dire, Naomi Campbell non puoi dire se è meglio dalla vita in su o dalla vita in giù, o di fianco, o di destro, o di sinistro, o se stacca bene di testa o cucina, e Naomi Campbell e basta. Cristiano Ronaldo è Cristiano Ronaldo, Messi è Messi, tutto il resto viene giudicato in un altro modo.
Domenico Marocchino, un'ultimissima battuta. A questo punto arriva il terzo esame, no? Buona la prima con la Sampdoria, un passo indietro, dice Pirlo, ma fortunatamente con un pareggio, quindi un punto guadagnato. Il Napoli batte 6-0 il Genoa in una situazione un po' surreale, diciamocelo chiaramente, e non voglio ridimensionare il giudizio e il valore dell'ottimo Napoli. A questo punto, secondo te, quella partita, quella di domenica prossima, come la verrà, non preparata, come schiererà i giocatori Pirlo dopo quello che ci ha fatto capire? Pochi cambi, chi sta bene gioca? C'è da aspettarsi una fotografia già quasi precisa?
Ma questo non lo so, spero che mette i giocatori nei ruoli completamente giusti, tutti.
Ieri non li ha messi? Quadrado, per esempio, non ti è piaciuto?
Ma Quadrado in quella situazione non mi è piaciuto molto, però sai, sono discorsi personali, la camminata è lunga, mi diceva sempre una persona, quando vai in montagna che fai una camminata, non devi partire veloce. Parti lento,
devi arrivare al fondo e vincere.
Devi arrivare al fondo, lascia andare, deve capire Pirlo probabilmente alcune cose, ovviamente ci riuscirà, e lasciamolo lavorare tranquillo.
Assolutamente, ecco. Perché sappiamo che
poi ogni partita fa storia a sé, capito? Io non so tu quando sessualmente dei rendimenti, non è che la volta dopo ce l'hai uguale,
Io non voglio mai arrivare al fondo, cioè per ultimo in quel senso lì. Ciao Domenico, a venerdì, prepariamo insieme tutta questa settimana Juve-Napoli, di domenica sera. Ciao. Un saluto, un abbraccio a Domenico Marocchino, ti lasciamo guardare i panorami del Monferrato, noi invece vi lasciamo qui da Radio Bianconera a proseguire con Passando la Linea alla redazione di Roma. Stile Juventus, da Antonio Paolino, let's go, a domani!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.